Oggi vorrei concentrarmi sul Vangelo di Luca, sapendo che quando si ha a che fare con Luca dobbiamo tenere presente tutta l'opera lucana, quindi Luca e gli Atti degli Apostoli. E da tanti punti di vista c'è questa unità letteraria, sia per il prologo iniziale del Vangelo di Luca, nel quale lui vuole dare solidità degli insegnamenti ricevuti all'illustre Teofilo, sia perché ricordate il Vangelo come finisce a Gerusalemme parlando dell'ascensione del Signore e l'invio dello Spirito, e gli Atti cominciano proprio con il ricordo dell'ascensione del Signore al cielo, l'invio dello Spirito e gli Apostoli a Gerusalemme. Sia perché Luca concepisce queste due opere in stretta continuità grazie a quell'artificio letterario, più che artificio, a quel programma letterario che noi conosciamo anche da altra letteratura greca, la sincrisi o la comparatio, cioè il parallelismo. Per cui Luca è come se ci parlasse con questo dittico della vita di Gesù di Nazareth, ma anche della vita di Gesù in mezzo alla comunità, no? È lo stesso Gesù che è stato a Nazareth, che è morto e risorto, lo stesso Gesù che c'è nella comunità cristiana. Questa operazione dei dittici è abbastanza facile trovarla, ad esempio, già nei Vangeli dell'infanzia. Si annuncia la nascita di Giovanni Battista, si annuncia la nascita di Gesù, c'è la nascita di Giovanni Battista, c'è la nascita di Gesù. E pensiamo che Gesù muore nel Vangelo di Luca affidando a Dio la propria anima e pregando per i propri nemici. Stefano, in Atti 7, muore pregando, affidando la propria anima e pregando per i propri nemici. In Atti 9 abbiamo la conversione di Paolo, cosiddetta conversione e vocazione. In Atti 10 abbiamo Cornelio che permette a Pietro di convertirsi al fatto che lo Spirito non è solo dei giudei, ma è un po' dappertutto. Quindi abbiamo continuamente questo rimando, secondo quella mentalità tipicamente giudaica, come ci racconta le prime due stesse pagine della Bibbia, che la verità non è mai detta in un modo solo. La verità ha sempre bisogno di due modi complementari per essere detta, no? Genesi 1 comincia dicendo della creazione, prima tutto l'universo e poi al vertice l'uomo. Genesi 2 invece ribalta le storie, prima c'è l'uomo e poi tutte le cose. È vera l'una, vera l'altra. E tutte e due cercano di dare un approccio diverso alla verità, sapendo che nessuno possiede la verità per intero. Quindi questa continua duplicità, questo continuo richiamo che c'è in Luca deve farci riflettere un po' su come lui intende anche il messaggio evangelico. Ecco, venendo un po' ai testi che avevo suggerito, forse è giusto richiamare anche la macrostruttura un po' di Luca per capire dove ci troviamo. Se consideriamo quattro grandi parti nel Vangelo di Luca, cioè i primi quattro capitoli dedicati al cosiddetto Vangelo dell'infanzia, cioè i primi due a dire il vero, poi il terzo e il quarto la vicenda di Giovanni Battista e poi l'inizio del ministero di Gesù in Galilea. L'attività di Gesù comincia a Nazareth in Galilea e poi col capitolo 5, soprattutto col capitolo 5, inizia la chiamata dei discepoli lungo il mare di Galilea, la pesca miracolosa. E da 5 a 9 abbiamo tutta l'attività di Gesù in Galilea. Luca è molto attento a collocare geograficamente tutta la vicenda di Gesù. Nei capitoli 5 a 6 la chiamata dei dodici e la costituzione dei dodici, capitolo sesto fondamentale, poi capitolo 7 o 8, tutto quello che riguarda l'attività taumaturgica di Gesù, affidata anche ai dodici, il capitolo 9 invece è tutto dedicato proprio all'istruzione dei dodici e all'invio dei dodici, un po' come avevamo segnalato anche in Matteo 10 la volta scorsa. Con il capitolo 9, versetto 51, inizia una seconda parte, o meglio una terza, Vangeli inizio, proemio iniziale, i primi quattro capitoli, attività di Gesù in Galilea, una terza parte, la parte centrale del Vangelo di Luca, fino al capitolo 19, gli autori discutono, versetto 27, perché c'è il 28 che inizia la seconda parte, il versetto 48, ma adesso facciamo fino al capitolo 19. Si considera in genere la maggior parte degli studiosi è d'accordo sul versetto 27, c'è il grande viaggio verso Gerusalemme. Già in 19, in 9:51 si dice che Gesù si diresse col volto indurito verso Gerusalemme. un viaggio unico verso la città di Gerusalemme, viaggio dove Gesù è fondamentalmente solo con gli apostoli e istruisce, non più quindi solo con la folla, la gente, ma solo con gli apostoli. Istruisce gli apostoli su varie questioni, ma soprattutto il tema della ricchezza, il tema del rapporto con i beni, il tema della provvidenza. Ricordate Luca 16, ad esempio, il ricco cosiddetto Epulone e il povero Lazzaro. Ricordate Luca 15, che è al centro di questa sezione, la famosa parabola del figlio il prodigo. Il problema lì non era tanto il ritorno del figlio, ma chi è che non disperde le sostanze, no? Lontano dalla casa si disperdono le sostanze. Chi sta a casa invece è sempre ricco. Il padre è sempre pronto a immolare e a sacrificare vitelli quando i figli tornano a casa. E tutto questo viaggio verso Gerusalemme, Luca lo contempla come un unico viaggio verso la città di Gerusalemme, cosa un po' diversa rispetto ad esempio a Giovanni che ci racconta come 3 volte Gesù va a Gerusalemme. Poi dal capitolo 20 al capitolo 24 c'è l'attività di Gesù a Gerusalemme. E poi sappiamo che gli Atti degli Apostoli a Gerusalemme cominciano col capitolo 1 fino agli Atti 8. Quindi 4 più 8 sono 12 capitoli, tutti dedicati e concentrati sulla vicenda di Gesù e la prima comunità cristiana nella città di Gerusalemme, dalla quale poi parte l'annuncio missionario, Atti 8 con Filippo, no? Verso la Samaria e poi fino agli estremi confini della terra, che coincidono in questo caso, secondo il racconto degli Atti, con la città di Roma, che era l'estremo confine della terra, no? Perché lì finisce Paolo. Non tanto perché Roma sia considerata periferia, assolutamente, ma perché da Roma si raggiunge tutto l'impero, si raggiunge tutto l'oicumene, cosiddetto l'impero abitato. Dunque, i brani che noi scegliamo, il primo è scelto dalla cosiddetta seconda parte, cioè l'attività di Gesù in Galilea, nel capitolo 9, dove ci dà delle istruzioni e dà la consegna ai dodici della propria attività e dell'annuncio del regno. E invece gli altri 3 capitoli, gli altri 3 brani, capitolo 15, capitolo 18 e capitolo 19, sono presi da questa terza sezione, questo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, dove tutto è concentrato sull'istruzione dei discepoli. Tant'è vero che l'ultimo brano ha a che fare ancora una volta con Zaccheo, il quale dice: se ho rubato, restituisco 4 volte tanto. Tutta questa tematica dei beni molto importanti. Allora, detto questo come richiamo, diciamo così, generale alla struttura di Luca, dove c'è un criterio geografico molto molto importante, Gerusalemme, Gerusalemme sulla quale piange Gesù perché non ha accolto la visita di Dio, no? Sul tema dell'accoglienza, sulla visita di Dio, e quindi Gesù piange: quanto avrei voluto raccoglierti come fa una chioccia con i suoi pulcini, e invece tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. La missione ai gentili negli Atti degli Apostoli si giustifica perché la Giudea e i giudei non hanno accolto il messaggio del Vangelo. Cioè, potremmo dire così, la teologia di Paolo dei capitoli 9 a 11 di Romani, dove Paolo si interroga in maniera quasi angosciata del perché il Vangelo, che nasce dalla tradizione giudaica, venga rifiutato proprio per i destinatari ai quali è indirizzato. E Paolo dice, ricordate l'esempio dell'ulivo selvatico trapiantato in un olivo buono, e dice: se c'è una durezza da parte di Israele è perché questa è voluta da Dio perché il Vangelo sia proclamato anche ai pagani. Quindi paradossalmente la non accoglienza di alcuni favorisce l'accoglienza degli altri. Su questo tema dell'evangelizzazione, sappiamo della diffusione della parola del Vangelo, sappiamo che è un tema portante in Luca. Non solo perché negli Atti troviamo la parola di Dio si diffondeva, no? Mano a mano che gli apostoli predicavano, ma ricordiamo dove inizia l'attività di Gesù. Il capitolo 4 inizia nella sinagoga di Nazareth, dove dice, legge il profeta Isaia: lo spirito del Signore su di me mi ha mandato a evangelizzare i poveri, ancora una volta, no? Il tema dei poveri. E subito dopo l'episodio, ricordate, vogliono cacciarlo da Nazareth perché devono buttarlo fuori. Quindi il problema dell'accoglienza del tema del Vangelo, e tutta la dinamica evangelica, così come degli Atti, è una proposta evangelica che viene rifiutata, e questo rifiuto rientra comunque in un piano di evangelizzazione, perché diventa occasione per altri di ascoltare la parola. Quindi una visione ottimista, positiva, ecco, no? Molto fiduciosa nel progetto di Dio che va avanti, che non si fa ostacolare anche dal rifiuto di alcuni, perché anche il rifiuto viene letto come un'occasione data ad altri, in questo caso i gentili, i pagani. Ricordiamo il grande concilio di Gerusalemme in Atti 15, dove si stabilisce che appunto non il sabato, non la circoncisione, ma la fede deve essere il criterio attraverso il quale si accede alla salvezza. Leggo il primo testo, capitolo 9, dai versetti 37 a 50, erano questi quelli sì. Che avevo consegnato. Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una grande folla gli venne incontro. A un tratto dalla folla un uomo si mise a gridare: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, perché è l'unico che ho». Ecco, uno spirito lo afferra e improvvisamente si mette a gridare, lo scuote provocandogli bava alla bocca, se ne allontana a stento e lo lascia sfinito. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò?» Non è proprio una frase accogliente questa, ma insomma. «Conduci qui tuo figlio». Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò a terra, scuotendolo con convulsioni. Gesù minacciò lo spirito impuro, guarì il fanciullo e lo consegnò a suo padre, e tutti restavano stupiti di fronte alla grandezza di Dio. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto che uno scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Il brano che interessa soprattutto la nostra lettura, il nostro studio, è ovviamente concentrato sui versetti 46 a 48, sull'accoglienza del regno di Dio come un bambino. Tuttavia tutto il capitolo 9 è un incarico che viene dato ai 12, questa è una categoria tipicamente lucana, i 12, perché siano resi partecipi dell'attività missionaria, evangelizzatrice e taumaturgica di Gesù. Ma ho voluto ampliare un po' la sezione della nostra lettura anche con la conseguenza del... poco prima c'era la trasfigurazione, no? I versetti precedenti, dal versetto 28 al versetto 36, quindi la manifestazione dell'identità profonda di Gesù in dialogo con Mosè ed Elia, che sono i rappresentanti non solo di Israele, della legge dei profeti, ma sono soprattutto quelle due persone, per come possiamo leggere dal testo biblico, che hanno visto Dio faccia a faccia, o se non faccia a faccia, di spalle, ci dice Elia, no? Perché lo ha visto dalla caverna e lo ha visto volgersi di spalle. Quindi sono due persone che hanno potuto testimoniare a Israele una grande intimità con il mistero di Dio. Ora Gesù, che parla con loro, certamente sconvolge, perché vuol dire che Gesù è allo stesso grado, ha la stessa dignità, è in grado di parlare delle stesse cose di cui possono parlare Mosè ed Elia. Quindi non è certamente un giudeo qualsiasi, ecco, ma ha lo stesso valore di Mosè e di Elia. Il nomoteta, cioè colui che ha posto la legge di Israele, è il grande profeta. Il compito profetico è sempre quello di richiamare la attualità, la verità, la esigenza della parola di Dio. Quindi la parola di Dio data è colui che ti richiama continuamente che questa parola è per te. Ora Gesù è in mezzo a questi due e quindi lascia sconvolti. i discepoli, anzi Pietro dice bello per noi stare qui, ma non sapeva quello che diceva. Poi segue questo episodio dell'indemoniato dove, vedete come finisce, tutti restavano stupiti di fronte alla grandezza di Dio e Gesù, che poco prima aveva definito la generazione incredula e perversa, fino a quando dovrò sopportarvi. Ricordate che Luca è anche quello che ci consegna, alla faccia della misericordia, la frase di Gesù: quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora fede? Non è una visione molto misericordiosa, ecco, nei confronti degli uomini o nei confronti, ecco, di questa generazione incredula e perversa. E Gesù sembra dirci, con questo episodio, che l'incapacità dei discepoli di guarire, di operare guarigioni, liberazioni con la stessa forza di Gesù è perché in fondo i discepoli non hanno saputo accogliere la stessa identità di Gesù. Confermato questo anche dai versetti successivi, perché si dice che i discepoli riguardo alla morte di Gesù non sono in grado di capire il senso delle cose. Quindi è come se Luca ci dicesse che durante l'attività di Gesù, Gesù pone degli atti per manifestare la sua identità profonda, la sua esperienza di Dio così intima e così radicale, ma nonostante questo, nonostante i segni prodigiosi, tutto ricade completamente nel vuoto. O meglio, i discepoli sembrano incapaci di accogliere questa identità. Non sono capaci di fare i miracoli, perché ovviamente non credono alla potenza di Cristo, né sono in grado neanche di accogliere l'umiltà di Gesù o l'umiltà del figlio dell'uomo che deve andare a morire. Tanto più che poi ritorna il problema, è il pensiero su chi è il più grande, e poi conclude dicendo che ci sono altri che fanno cose nel suo nome, ma noi gliel'abbiamo impedito, e Gesù che dice: lasciate fare, perché chi non è contro di noi è per noi. Dunque si conclude qui l'attività di Gesù in Galilea, praticamente sotto il segno del fallimento, cioè sotto il segno di una, sembra quasi, incomunicabilità tra tutto l'evento, l'opera di Gesù, non solo nei confronti della folla o nei confronti dei giudei, ma anche nei confronti degli stessi discepoli. Ed ecco perché Luca concentra il viaggio verso Gerusalemme tutto attorno ai dodici, cioè nel rapporto tra Gesù e i dodici, perché Gesù deve ancora dissodare il terreno, deve fare ancora molto lavoro con loro per far capire da una parte la sua identità profonda e dall'altra anche il compito, la vocazione di finire anche in croce, no? Come è nell'annuncio. Il fatto che Gesù si sia trasfigurato, che liberi questo figlio unico, interessante, liberi questo figlio unico dal potere del demonio e annunci la sua morte, questo è chiaramente nella logica del paradosso. Colui che parla con Mosè ed Elia e quindi è vicino a Dio è anche colui che è chiamato a morire. È chiaro che per un discepolo che non conosce l'evento della croce, non conosce soprattutto la risurrezione, deve essere risultato davvero incomprensibile. L'esempio di Gesù però che cos'è? Dov'è che rimette al loro posto i discepoli? Con l'esempio del bambino, che abbiamo visto nei versetti 46 a 48. Esempio di cui ci parla anche Marco, di cui ci parla anche Matteo, quindi potremmo ritenere che questa espressione o questo gesto di porre i bambini al centro sia un gesto che è ben radicato nella memoria apostolica, quindi è difficile dire che non appartenga al Gesù terreno, o il cosiddetto Gesù storico, adesso non so come... Storico è più un'invenzione degli studiosi, ecco, no? Gesù terreno, come ha vissuto lui. Perché la molteplice attestazione che ci dà di questo episodio, ci dà di questa frase soprattutto, no? Chi accoglie questo bambino accoglie me e accoglie colui che mi ha mandato, è certamente il criterio col quale Gesù regola la sua comunità. L'avevamo trovato in Matteo 18, ricordate, nel quarto grande discorso dedicato a Gesù sulla regola della comunità. Qui non c'è tanto la regola della comunità, ma c'è il gruppo dei discepoli che ha bisogno di essere piccolo, ha bisogno di mettersi da bambino per imparare ad accogliere quello che Gesù ha da dare. Perché chi accoglie questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Quindi il problema qui non è tanto i piccoli di Matteo, che sono i piccoli nella fede, che non devono essere scandalizzati, ma è proprio la misura di chi si ritiene piccolo, cioè la misura di chi ha bisogno di essere accudito, custodito, educato, cioè di un discepolo che non dice lui quello che capisce del maestro essere la verità, ma lascia che il maestro riveli la sua identità un po' alla volta. La dimensione della piccolezza in questo caso non è sulla fragilità del credente, ma è sul fatto che il credente deve assumere la stessa disponibilità di cuore ad accogliere quello che il maestro dà dare, sia quando si trasfigura, sia quando libera dal male, sia quando proclama, l'evento della croce. Quindi la disponibilità totale ad accogliere gli eventi della vita o gli eventi del maestro così come capitano, senza bisogno di incasellare o di regolare la comprensione del maestro secondo categorie già prestabilite. E la contraddizione ovviamente fortissima che c'è tra chi è il più grande e Gesù che invece pone la misura del piccolo, è chiaro che ribalta un po' tutta la comprensione dei discepoli. Gesù non si scontra solo con la incredulità dei giudei, ma si scontra con la incapacità dei discepoli di comprendere il proprio messaggio, di accogliere il proprio messaggio. Ed è chiaro che il viaggio verso Gerusalemme è la sfida definitiva, perché se i discepoli accettano la sfida portata da Gesù, allora ha senso che lui vada a morte. Se neanche i discepoli si rendono piccoli per accogliere il suo messaggio, diventa incomunicabile, quindi si rischia che tutto vada un po' nel vuoto. Il secondo brano che ho scelto, che si trova appunto nel cuore del viaggio verso Gerusalemme, sono i primi 10 versetti del capitolo 15. Parabola famosissima. Tengo a precisare, come dice Luca, dove si dice che egli disse loro questa parabola. Noi in genere però ne contiamo tre parabole: la parabola della pecora perduta, la parabola della dramma perduta, una di un pastore fuori nei monti, una di una donna invece in casa. Quindi c'è l'esterno, c'è l'interno, c'è un po' tutta l'architettura, l'ambientazione umana possibile, e poi c'è la parabola famosa del cosiddetto figlio prodigo del padre misericordioso, dove anche qui non è una pecora, non è una dramma, ma è un figlio che stava per perdersi. La parabola nel suo insieme, quindi queste tre parabole, vogliono concludersi con la gioia di aver ritrovato un figlio. Di aver ritrovato. È un figlio convertito? È un figlio pentito? Non sappiamo. No, la parabola non ci permette di comprendere se il figlio è pentito, è convertito, ha capito di aver fatto del male, ha capito di aver ferito il padre, ha capito di aver disturbato anche il fratello maggiore andando via, ritornando, poteva fare la sua vita. No, tutto rimane un po' nel mistero. Però quello che conta è che c'è una gioia da parte del padre nel riaccogliere quello che si stava per perdere. Credo che la nostra attenzione però deve essere proprio su questo, cioè sui primi 2 versetti, perché ha a che fare con il nostro tema. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro." Questo è insopportabile per gli scribi e i farisei. Pubblicani e peccatori e farisei e scribi. Il rifiuto da parte dei farisei e dei scribi di accettare un messia, un maestro, un rabbi, non parliamo di Cristo, di figlio di Dio, ma un maestro di Israele che parla e conosce la scrittura e parla della scrittura, che accoglie della gente che non ha a che fare con il mistero di Dio, non si avvicina alla santità, non conduce una retta vita secondo i comandamenti del Signore. Ora, questo crea lo scandalo per cui Gesù viene messo in discussione. E il fatto che Gesù accolga invece pubblicani e peccatori, addirittura mangia con loro, questo è il modo con il quale Gesù invece insegna agli scribi e agli farisei lo stile gratuito di Dio. Perché è Gesù che va quasi in cerca di peccatori e pubblicani, lo vedremo con Zaccheo. Zaccheo è sì salito sul sicomoro, no? Lo leggeremo dopo. Però chi attiva il dialogo è perché Gesù alza lo sguardo e dice: Zaccheo, scendi subito. Zaccheo era un curioso, si è pentito Zaccheo, aveva qualche animo di conversione, non finché Gesù non alza lo sguardo. Quindi l'attività di Gesù, secondo Luca, è un'attività dove Gesù ha l'iniziativa, come è successo per gli apostoli in Luca 5, ha l'iniziativa di andare a cercare quelli che lui ritiene stanno per perdersi. È iniziativa di Gesù anche in Luca 7, ricordate il famoso pianto con le lacrime della donna che lo unge in Luca 7? È sempre iniziativa di Gesù, no? Che si lascia fare, ma è iniziativa di Gesù prendere Simone, il fariseo, e spiegargli i gesti della donna. E tirar dentro come Simone il fariseo, dicendogli: guarda che questa donna mi ha fatto così, tu non mi hai fatto colà. Quindi è lui che spiega il significato dei gesti. Quella donna, se è giusto pensarla come una prostituta o comunque una donna che tutti conoscevano, se non altro perché appunto faceva prostituta, è chiaro che fa i gesti che le sono più naturali per far sentire bene un uomo, ma quei gesti potevano avere molti significati. E invece Gesù prende l'iniziativa di regolare i gesti e dire: adesso so qual è il significato di questi gesti, per il molto amore ti viene perdonato. Ora, qui in Luca 15 tutto il senso della parabola, le tre parabole, sono tutte scatenate da questa accoglienza di Gesù nei confronti dei peccatori, dove l'atteggiamento del pastore, l'atteggiamento della donna, di coloro che vanno in cerca a cercare ciò che è perduto, questo dimostra l'atteggiamento di Gesù. Nella parabola del figlio prodigo però questo non avviene, perché non è il padre che va in cerca del figlio perduto, ma il padre è pronto ad accoglierlo quando ritorna a casa. E perché qui Luca ci tiene a un altro tema, il tema della casa. Dov'è che si può accogliere? Dov'è che si può far sentire a casa uno? Solo quando tu sai stare a casa tua. Scende quando lo vede dal balcone, ma non si allontana da casa il padre per andare in cerca. Questo tema della casa è un tema teologicamente molto forte per il terzo evangelista. Ricordate quando a Gerusalemme, Gesù dodicenne, dice: io devo stare nelle cose del Padre mio, al Tempio dove abita la presenza del Signore. E anche con Zaccheo vedremo, oggi per questa casa è arrivata la salvezza. La casa è il Tempio di Gerusalemme, la casa è Gerusalemme, la città santa, la casa è dove si abita, dove c'è la presenza, dove ci sono i beni, dove si mangia, dove si può ritornare, dove c'è la vita. Ora, il padre che non si allontana da casa è il padre che garantisce l'accoglienza. Quindi è come se Gesù dicesse che per accogliere i peccatori bisogna avere il coraggio non tanto di andare in giro con il rischio di disperdere le proprie sostanze, le proprie energie, ma bisogna rimanere in quella casa dove certamente ci si nutre. Se vogliamo fare un parallelismo, ricordate quando Gesù, secondo il Vangelo di Matteo, incontra la donna cananea che va a chiedere se può guarire la figlia malata. Gesù dice: io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Non le rivolge neanche la parola prima. Gli apostoli dicono: guarda che grida questa qui, ha bisogno di te. E Gesù risponde così agli apostoli, no? E dice: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Poi la donna insiste e dice: ma guarda che anche i cagnolini si cibano delle briciole cadute dalla tavola dei padroni. E Gesù, allora, che si ritrova, che sta nella cioè sta nel suo compito, sta nella sua missione, non viene distolto da quello che è la missione, cioè salvare Israele, capisce che anche questa pagana, che sa che da Israele c'è la tavola e le briciole cadono attorno ai pagani, allora la esaudisce. Ora, il capitolo 15, che si pone al centro del grande viaggio verso Gerusalemme, affronta il tema fondamentale dell'accoglienza del messaggio di Gesù. Non tanto di Gesù, quanto del fatto che il messaggio di Gesù coincide con l'accoglienza dei peccatori e dei pubblicani che vanno da lui. Perché è questo che sconvolge il Vangelo. Non solo il compimento della promessa, il compimento della parola, ma che la parola si compia nel fatto che la stessa parola è per coloro che, come era successo al battesimo, vanno a chiedere conversione, peccatori e pubblicani che si avvicinano a Cristo e lui li accoglie. Un terzo brano, molto velocemente, il capitolo 18, ritorna al tema dei bambini. C'è il tema della preghiera prima, ricordate il pubblicano e il fariseo al tempio, vietate di me peccatore, chi fu giustificato e chi no, chi si umilia sarà esaltato. Ricordate che questo tema dell'umiliazione e dell'esaltazione è già nel Magnificat, quando Maria viene visitata da Elisabetta. E poi versetto 15 si dice, gli presentavano anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli vedendo ciò li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, e chi è come loro infatti appartiene al regno di Dio. In verità io vi dico che non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso. Ecco qui Gesù specifica qual è il senso del bambino. Non è tanto la dimensione, come era prima, ma dell'accoglienza, senso della fiducia che un bambino dà in credito all'adulto che si prende cura di lui. Il bambino cresce perché dà credito che quello che dice un genitore, un educatore, sia qualcosa di affidabile. Ora, dice, per accogliere il regno di Dio, che è il regno di Dio, bisogna rivolgersi a Dio con lo stesso credito con cui ci si rivolge al proprio padre. Quindi la categoria di regno di Dio qui è estremamente legata alla categoria di paternità di Dio. Regno di Dio è una categoria vetero-testamentaria che ha a che fare certamente con l'istituzione della monarchia, no? A partire da Saul, Davide e Salomone. Ma sappiamo che l'esperienza della monarchia è un'esperienza che avrà i suoi fallimenti. Primo con Saul, perché finisce suicida. Davide perché ne sgozza troppi, anche se Davide è il momento di grande riunificazione del regno. Salomone, che pur vive nella pace, tuttavia, per le troppe alleanze attraverso matrimoni con i regni vicini, finisce per diventare un idolatra, spaccando il regno di Israele in due parti. Quindi l'istituzione monarchica, se per regno di Dio vogliamo intendere così, il re come rappresentante di Dio per Israele, è un'istituzione un po' fallimentare. Ora, quando Gesù, già all'inizio della sua predicazione, recupera questa categoria di regno di Dio, che Luca usa raramente, Luca non è molto generoso nell'usare le categorie di regno di Dio, a differenza ad esempio di Matteo. Pensiamo, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Questo tema del regno è soprattutto matteano. Luca non lo riporta tante volte, ma qui ha a che fare con il fatto della paternità di Dio. Regno di Dio significa che c'è una paternità di Dio che regola i beni dei propri figli, perché il padre non è solo colui che genera il figlio, ma è colui che si occupa del figlio, come il padre della parabola, perché garantisce le sostanze al figlio. Quindi il figlio che si dimostra nei confronti del regno accogliente, si dimostra accogliente nei confronti della paternità di Dio, accetta che Dio sia padre. E quindi questo atto di fiducia, secondo Gesù, diventa il criterio per appartenere al regno di Dio. Quindi appartiene al regno di Dio, perché chi è come loro appartiene al regno di Dio. Quindi quando è che Dio può esercitare la propria paternità sugli uomini? Quando gli uomini si pongono nelle stesse condizioni di un fanciullo, di un bambino piccolo, che dà fiducia al padre perché si prende cura di lui. E ovviamente questo tipo di annotazione dentro il contesto di questo capitolo, ma anche di tutta la sezione dedicata ai beni delle ricchezze, ha un significato particolare, perché fidarsi della paternità di Dio significa che non si vive nella preoccupazione dell'accumulo delle ricchezze perché c'è un padre che pensa per te. Infatti, subito dopo c'è l'incontro con il famoso giovane ricco, che per Luca è un signore importante. Marco dice: un giovane ricco, l'ammonimento sul pericolo delle ricchezze e poi la ricompensa per la promessa, no? Riceverai la vita eterna. Qual è la vera ricchezza? Qual è il vero bene? Il vero bene non è quello che possiedi, dovremmo rileggere anche tutto il capitolo 16, 17, ma appunto ho accennato solo brevemente, 16 e 17, ma ciò che ti permette di appartenere al regno di Dio, di farti diventare possessore del regno di Dio, è la fiducia come di un bambino. Perché è questo che ti apre. Ecco perché ci aveva introdotto con la preghiera, perché la preghiera apre a questo rapporto di paternità e di figliolanza. L'ultimo brano che vediamo insieme è l'episodio di Zaccheo, che sappiamo essere, va considerato come l'ultimo, permettete questo termine, l'ultimo miracolo di Gesù prima di entrare a Gerusalemme. Secondo Marco, l'ultimo miracolo è la guarigione del cieco Bartimeo. No? Secondo Giovanni, l'ultimo miracolo che Gesù compie prima di recarsi per la terza volta a Gerusalemme è la risurrezione di Lazzaro. Luca non vede l'attività taumaturgica di Gesù come così rilevante come ad esempio è per Marco o per Giovanni, ma vede fondamentale il fatto che il ricco capisca che il rapporto con le ricchezze deve essere completamente mutato. Ecco perché l'incontro con Zaccheo, secondo Luca, diventa la cifra simbolica di tutta l'attività di Gesù, perché la salvezza non è tanto nel miracolo, nella guarigione fisica, ma nella comprensione della realtà delle cose, della vera ricchezza delle cose, cioè del rapporto corretto con Dio, che è Lui la fonte del tuo bene, e quindi anche del rapporto corretto con i fratelli. Ma leggo prima il testo, perché su questo testo si concentrano tanti temi lucani, cioè il tema della casa, il tema dell'oggi, il tema della povertà, il tema della ricchezza, il tema dell'incontro di Gesù col peccatore, come è detto in Luca 15. Quando si leggono i testi nel suo insieme, si vede il panorama, ci si accorge come gli evangelisti hanno pensato bene le cose, ecco, no? Non sono semplicemente cucite, ma c'è un lavoro di elaborazione, un lavoro di ripensamento, un lavoro di comunicazione della vicenda di Gesù, dove certamente l'occhio dell'evangelista ha un suo compito particolare, ma ci si accorge di quanto lavoro redazionale c'è e anche di quanta coerenza ci sia dietro il pensiero di Luca, per come riusciamo a capire noi, ovviamente, che è sempre poco. 19, 1 e 10. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Siamo a Gerico, che ha tutto un valore simbolico, caricato poi dall'esegesi patristica come luogo del peccato e luogo della perdizione, ma Gerico, se non altro dal punto di vista geografico, è un luogo che va in basso, no? Rispetto a Gerusalemme. Si scende a Gerico, no? Da Gerusalemme. Gerusalemme è 800 metri sopra il livello del mare, bisogna scendere sotto il livello del mare, sono quasi 1200 metri di dislivello. No, il Mar Morto è almeno 400 metri, Gerico è un po' più su, ma insomma sono quasi 1000 metri di dislivello, sicuramente siamo sotto il livello del mare. Quindi Gerico fa sempre caldo lì, è il luogo proprio dove si deve scendere, si va verso gli inferi. Si deve proprio abbassarsi, non è la città santa Gerusalemme in mezzo ai monti, ma in mezzo al deserto di Gerico. E si dice di Zaccheo, notate, qui qui è come se Luca riassumesse in due parole tutte le categorie che Gesù ha incontrato durante tutto il suo viaggio e anche nell'attività di Galilea. È pubblicano ed è ricco. Essere ricchi per il Vangelo di Luca è una sciagura, è una disgrazia. E bisogna che Gesù vada a prendere questi ricchi perché deve rimetterli in piedi. E i pubblicani, perché i pubblicani sono una sciagura o sono considerati dei peccatori? Perché è gente che è considerata traditrice del suo popolo, perché vende la propria opera, il proprio lavoro per degli stranieri, che sono i romani in questo caso, pubblicani e ricchi. E il motivo che adduce Luca è che Zaccheo vuole vedere Gesù, ma è piccolo di statura, quindi non solo poveretto è pubblicano, non solo è ricco, ma è anche piccolino, non riesce, è proprio l'uomo che ha i suoi limiti e ha cercato i suoi modi per superare i limiti come poteva. È forse un po' caricaturale questa descrizione di Luca, ma abbastanza legittima nel racconto, proprio per capire la dinamica dell'incontro con Gesù. È perché è piccolo di statura, sale sul sicomoro per il desiderio di vedere, ma come ricordavo prima è l'iniziativa di Gesù di alzare lo sguardo e la sua parola soprattutto che intercetta Luca. Vedete, c'è questo tema dell'oggi che ritorna due volte, e al versetto 5, poi al versetto 9, oggi per questa casa è venuta la salvezza. Vi ricordo che il tema dell'oggi è un tema centrale nella teologia lucana. Ricorderemo ad esempio la crocifissione, oggi sarai con me in paradiso, ma ricordiamo anche sempre a Nazareth, a Luca 4, quando Gesù inizia il suo ministero, oggi si è compiuta questa parola davanti ai vostri occhi che voi vedete, e prima ancora nel Vangelo di infanzia, oggi per noi è nato il Salvatore a Betlemme di Giudea. È come se Luca, attorno a questa parola dell'oggi, indicasse la perenne attualità dell'atto evangelico, della presenza di Cristo, dell'intervento di Cristo. Non c'è un passato, non c'è un futuro, ma c'è un oggi che va realizzato. Questo vale per peccatori, per pubblicani e per ricchi. La reazione, e poi in casa tua, devo fermarmi a casa tua, quindi è Gesù che entra nella casa di un pubblicano e di un ricco, problema di Luca 15, che scandalizza farisei e scribi, e poi Gesù dice che per questa casa è entrata la salvezza perché anche egli è figlio di Abramo. Quindi Gesù è preoccupato di portare nella casa, cioè dentro la vita di Zaccheo, dentro dove si mangia, dentro dove si nutre, quella salvezza che permette di mangiare sempre. Mangiare significa vivere, no? Di vivere sempre. Non è lontano da casa come il figlio della parabola, ma è dentro la casa e Gesù entra dentro questa casa. Casa legata appunto anche alla vicenda di Gerusalemme e del Tempio. E perché questa casa? Perché egli è figlio di Abramo. Qui c'è molto della teologia paolina. Zaccheo è un pubblicano, un traditore, un ricco, uno che ha tradito il popolo di Israele, pure Gesù dice che anch'egli è figlio di Abramo. Non solo perché era un giudeo, che quindi era circonciso, aveva ricevuto anche lui la promessa abramitica nella carne, ma perché essere figli di Abramo significa essere figli della promessa divina. Quindi quando è che si diventa figli di Abramo? Quando si realizza la promessa divina, cioè quando si permette a Dio di portare a compimento la propria opera. Ora, è interessante che Gesù faccia questa affermazione, perché ci dice come l'appartenenza alla stirpe di Abramo, non di Mosè, vedete, no? Ma di Abramo, il padre della fede, il padre della promessa, colui che fa partire la vicenda di Israele, è un ricostituire il territorio di Israele, è un ricostituire la vicenda di Israele. Quando Gesù dice in Luca 4, oggi si è compiuta questa parola che voi ascoltate dal testo di Isaia, in fondo tutto il compito di Gesù è quello di realizzare le promesse divine. Pensiamo anche a Luca 24, dopo la vicenda di Emmaus, ricordate, no? Quando spiega le scritture, però al versetto 44 si dice: voi dovete leggere in Mosè, nei profeti, nei salmi, tutto ciò che si riferisce a me. Quindi Gesù risorto, in Luca 24, è come se vedesse se stesso come il compimento di tutte le promesse profetiche. Per cui Luca, che è molto attento alle vicende dei gentili, all'annuncio dei gentili, come ci diranno gli Atti degli Apostoli, in realtà contempla questa evangelizzazione a tutte le genti come profondamente radicata nella stessa promessa di Abramo. Ricordate Genesi 12, no? Sarai il padre di una moltitudine di genti, come le sabbie, come i grani di sabbia sulla spiaggia del mare. E questo avviene tramite il discorso della fede. Oggi per questa casa è venuta la salvezza perché anche egli è figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto, ecco qui il riassunto un po' di tutta l'opera di Gesù, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questo termine della salvezza sappiamo è sempre un termine difficile da spiegare in cosa consiste la salvezza, però forse lo possiamo comprendere meglio proprio per il suo antonimo, per il suo contrario. Che cos'è il contrario della salvezza? Essere perduti, non essere condannati, ma essere perduti, cioè essere dispersi, essere buttati via, diventare inutili, essere bruciati nella Geenna. La Geenna è il luogo delle immondizie, delle cose che non servono, si bruciano, l'essere distrutti. Non l'essere condannati, ed essere distrutti. Ora, la salvezza è impedire che quello che è chiamato essere distrutto non sia distrutto, perché questo ricostituisce la promessa di Dio affinché nulla si perda. È molto coerente anche con quello che troviamo in Giovanni 6, questo, no? In tante parti. Ecco, questi brani che abbiamo preso in esame, ma l'opera lucana è davvero un capolavoro dal punto di vista letterario, dal punto di vista del genio letterario. Luca, beh, ce l'abbiamo qui a Padova, quindi possiamo solo onorare. L'opera lucana è davvero un affresco teologico meraviglioso di fronte al quale non si può che rimanere stupiti per la profondità con la quale Luca vede il mistero cristiano. Mistero profondamente radicato nella tradizione giudaica, ma nello stesso tempo universale, aperto completamente a tutte le genti, tanto da far finire la vicenda di Paolo, proprio a Roma, però tutto radicato nella vicenda di Gesù, il quale compie come ultimo miracolo, nei confronti di un pubblicano, di un ricco, compie il miracolo di intercettare la sua vita, di entrare nella sua casa per portare quella salvezza che gli garantisce la sopravvivenza. Sopravvivenza che avviene come per Zaccheo, non nell'accumulo dei beni, ma nel dare ai poveri la metà e restituire quello che ha rubato. Interessante che Zaccheo dice: non è detto che abbia rubato, ma se ho rubato restituisco quattro volte tanto, no? Come esattore delle tasse. Probabilmente la coscienza doveva ancora essere un po' formata, ecco, no? In maniera buona. Se ho rubato, restituisco, però do la metà dei miei beni ai poveri, comprendendo bene come l'iniziativa gratuita e libera con la quale Gesù interviene nella sua vita, innesca un meccanismo diverso. Cioè, fondamentalmente, Zaccheo, che possiamo immaginare per il lavoro che faceva, era escluso dalla vita sociale dei romani da una parte perché non è romano e dai giudei dall'altra perché è sentito come un traditore, il fatto di sentirsi accolto, catturato dallo sguardo del Cristo, della sua parola che vuole entrare in casa sua, perché non solo accoglie il Signore Gesù, ma soprattutto accoglie la novità che Gesù porta con sé, cioè quella di una vita donata, di una vita spesa, come farà poi il Signore nel momento della sua passione, attraverso il momento non solo anticipatore dell'ultima cena, ma soprattutto con la morte in croce, dove Gesù ancora una volta: oggi sarai con me in paradiso. Nel momento della morte, Gesù ancora dimostra un'accoglienza nei confronti di quelli che peccatori, no? Come in Luca 15, peccatori si rivolgono a lui. Quindi l'iniziativa di Gesù rimane sempre questa, sotto il segno, dell'accoglienza di chi capisce di fronte alla presenza di Cristo che la strada è un'altra. che non è quella intrapresa, ma la strada è un'altra. Di scribi e farisei, cosa dobbiamo dire? Forse accolgono Gesù? Rimane un mistero, come quel figlio maggiore della parabola di Luca 15, il quale non si sa se è entrato nella casa a far festa per quel tale, che per quel fratello, quel tuo figlio, non mio fratello, ma quel tuo figlio che è ritornato dopo aver disperperato tutti i beni, oppure se è rimasto con il broncio fuori, magari a fumarsi una sigaretta e a carezzare le sue capre che era andato a coltivare. Però non si sa se i farisei e gli scribi accolgono il figlio minore, cioè non si sa se la comunità cristiana accoglie i peccatori che Gesù chiama dentro la comunità.